potrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio.
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Benvenuti alla quinta puntata di Febbra 90 Radio con me, Luca Bianco.
E Andrea Fioravanti.
Noi non supereremo mai questa fase. Ogni volta ci ritroviamo sempre qui a farvi compagnia su www.radiofonica.com. Tante le cose da dire oggi, vero?
Certamente, ci sono state tantissime partite belle, interessanti e piene di gol.
Parleremo di Milan-Napoli, parleremo del derby. Se avete visto il nostro spot fantastico sulle cose in cui credere veramente.
C'è stata la goleada dell'Inter contro il Sassuolo.
Assolutamente, un 7-0 da favola. Saluteremo Andrea Colangelo e tanti altri che ci stanno sentendo proprio in questo momento, ma lo faremo solo dopo questa canzone. I'm taking over my body, back in control, no more shoddy. I bet a lot of me was lost, teasing, crossing eyes and dotted. I fought it a lot, and it seems a lot like flesh is all I got. Not anymore, flesh out the door, SWAT. I must have forgot, you can't trust me. I'm open to moment and close when you show up before you know it, I'm lost at sea. And now that I write and think about it and the story unfolds, you should take my life, you should take my soul. To you, non vi diciamo chi, scopritelo da soli magari con Shazam riascoltando il podcast della puntata. Tante cose di cui parlare, parleremo prima di tutto di Milan-Napoli.
Una grande partita, davvero. Il Napoli, diciamo, aveva una grande prova dopo la partita di Champions contro il Dortmund.
La cosiddetta prova del 12 più che la prova del 9.
E si è confermatissimo, perché è andata a espugnare appunto San Siro con il risultato di 2-1. E una grande prova.
5 vittorie di fila per i partenopei che dopo il Borussia Dortmund, come dicevi tu, battono i diavoli, che forse fanno la miglior prestazione della stagione. E questo la dice lunga sulle partenze iniziali di Allegri. Allegri, dicevamo anche nelle puntate precedenti, nella prima esperienza importante al secondo anno di Cagliari, se non mi ricordo male, fece 5 partite consecutive sconfitte. Poi il Milan a un certo punto in corsa riesce a recuperare.
Che settembre non è il mese fortunato di Massimiliano Allegri.
Assolutamente no. Tante cose da dire sulla partita. Innanzitutto che il Napoli è partito abbastanza bene, però non benissimo. Io mi aspettavo che giocasse Maggio, ma poi Benitez a fine partita ha fatto capire che aveva un disturbo al ginocchio, quindi è entrato Mesto, che con Mazzarri non avrebbe mai giocato.
No, ma infatti la forza appunto di questo Napoli e di Rafa Benitez è che lui fa un turnover completo. Infatti anche al centrocampo andare a giocare senza Inler, il giocatore fulcro del centrocampo, a mettere Zemaili, comunque vuol dire che tiene in considerazione non 12-13 giocatori, ma completamente tutta la rosa.
Benitez ai tempi del Liverpool era famoso per aver alternato per 99 volte, non 100, 99 la squadra, cioè non aveva mai fatto giocare per due turni consecutivi gli stessi 11 titolari, e quindi soltanto l'ultima partita, perché probabilmente erano infortunati tutti, alla 100ª partita fece quel turnover. Quindi ce lo dovevamo aspettare da un Napoli che comunque anche nel mercato ha comprato tanto. Ieri è entrato Pandev al posto di Higuain.
Sì.
E in pratica si è fatto il finto centravanti. Però analizziamo dal punto di vista tattico, ma anche delle emozioni, la partita. È stata una partita strana perché
c'è stata una partenza a razzo del Napoli che ha preso, diciamo, il sopravvento su un Milan sceso forse un po' troppo tardi dagli spogliatoi.
Sì. Secondo me lì è mancato molto Balotelli all'inizio, che però nel corso della partita è riuscito a crearsi delle occasioni, anche nonostante il rigore sbagliato, poi ha cercato sempre il grande gol che poi alla fine è arrivato. Infatti il Napoli ha vinto 2-1 e fino alla fine ha sofferto. Però tu come lo vedi questo Milan che vince sì col Celtic, ma per mancanza, per deficit in attacco del Celtic?
Più che altro per una traiettoria assurda di Zapata.
Assolutamente.
Con un tiro non so da dove inventato di sinistro da 20 metri.
Esatto, l'uomo che non ti aspetti segna. Contro il Napoli non è bastato. Magari una difesa che non ha fatto così tanti errori rispetto magari alle uscite precedenti, che però di fronte a un Higuain scatenato, indiavolato in questo caso, non ha retto molto l'urto. Analizziamo un po' i gol del Napoli.
Sì, va bene, allora il primo gol appunto arriva da una palla inattiva, uno schema provato sicuramente migliaia di volte da Rafa Benitez, diciamo cross sul secondo palo, appoggio in mezzo e deposito in rete. La cosa strana è che appunto i due protagonisti dell'assist e della realizzazione sono i due centrali del Napoli,
esatto,
che teoricamente dovrebbero essere i due giocatori più forti di testa della squadra e quindi da dover marcare con maggiore attenzione.
Cioè se tu lasci Britos da solo a saltare in area, che è un centrale comunque di difesa, ti aspetti che salga sui calci d'angolo, lasciarlo così da solo, perché quello che si è dimostrato proprio in questa partita è l'incapacità da parte della difesa del Milan di marcare o a uomo o a zona.
Esatto.
Cioè nel marcamento a zona hanno perso un uomo che ai tempi di Sacchi, cioè l'avrebbero ucciso uno così.
Ma non credo che Massimiliano Allegri possa essere stato zitto negli spogliatori.
Esatto,
nel primo
esatto.
tempo.
Tra l'altro Allegri vive sempre, secondo me, psicologicamente male, appunto come diciamo all'inizio della stagione. Cioè deve gestire uno spogliatoio che è cambiato tanto, non ci sono più i senatori, non c'è più Ambrosini, eccetera. Poi naturalmente davanti aveva un grande Napoli, quindi adesso non stiamo dicendo che il Milan ha fatto una partita bruttissima. Ha fatto la partita che ha fatto perché davanti aveva il Napoli comunque, una grande
ieri,
squadra in ascesa.
Ieri il Napoli, diciamo che non per voler male dell'ex tecnico azzurro, ma aveva diciamo una forma più mazzarriana, nel senso ha giocato molto in contropiede,
sì.
Ha fatto fare la partita al Milan per poi pungerli appena diciamo rubavano palla, ripartenza poi con quattro attaccanti che appunto in fase offensiva diventano devastanti.
Ma infatti guardando i numeri il Napoli non vinceva a Milano dal 1986, cioè erano 27 anni, noi non eravamo ancora nati, ancora il calcio radiofonico non aveva raggiunto queste vette.
Soprattutto non faceva 5 vittorie di fila dall'ultimo scudetto. Tifosi del Napoli, grattatevi ciò che volete.
Esatto, non diciamo cosa, magari diciamo una cosa più tranquilla, tipo toccate ferro se siete. E parliamo però dei due episodi più importanti della partita. Uno importantissimo, cioè il rigore sbagliato da Balotelli, e poi parleremo anche dell'espulsione.
Finalmente!
Ci speravo.
Era diventata una cosa assurda, una storia sulla quale montare film e antologie.
Tutti i nostri ascoltatori, che ci sentiranno sicuramente, se hanno Sky, avranno sentito la seconda voce, che era Giannini, se non ricordo male, urlare un no durante l'errore di Balotelli.
Questo è tutto a dire sulle aspettative di Balotelli dagli 11 metri, sempre.
Assolutamente. Secondo me questo, prima di analizzare come Reina ha parato, secondo me questo è importante perché magari, metti che in un mondiale non avesse mai sbagliato un rigore, sarebbe entrata la sindrome Baggio, invece adesso lui sa già che...
Esatto.
E poi probabilmente se giocassimo contro la Spagna incontreremo prima Casillas e poi Valdés prima di Reina, quindi tranquillo Balotelli. Nel caso succeda.
Era la mia stessa identica paura, cioè proprio il primo rigore sbagliato, ho detto arriverà sicuramente in occasioni ancora più importanti, come appunto potevano essere i mondiali che arriveranno nel 2014 in Brasile.
Esatto, però c'è una teoria, no, che è stata fatta da un esperto della Domenica Sportiva, un esperto tattico della Domenica Sportiva, come ha parato Reina questo rigore. C'è da dire che Balotelli un po' di settimane fa aveva
Mihajlovic gliel'ha veramente tirata, esatto. Perché noi lunedì scorso abbiamo parlato proprio di un'intervista di Sinisa, del quale diceva: non voglio tirargli i piedi, ma il fatto che lui, diciamo, abbia questa grandissima, elevatissima percentuale di realizzazione
è anche dovuto,
era appunto dovuto anche
a un elemento
a lui,
speciale. E quindi come ha parato Reina questo rigore? Cioè, come ha fatto a pararlo a lei?
Allora, appunto, come ha spiegato Bacconi ieri sera alla Domenica Sportiva, sappiamo tutti che appunto la regola prevede che il portiere non tolga i piedi dalla linea di porta fino a quando il pallone non viene calciato dal giocatore avversario. Pepe Reina cosa fa? Resta con i piedi bloccati e lascia andare il corpo in avanti fino ad arrivare a un'angolatura di 16 gradi. Ora sembra un po' tecnico il discorso, ma andremo a vedere dove andrà a finire. Nel momento del calcio, Reina stacca i piedi dalla linea e si ritrova automaticamente già un metro e mezzo avanti, davanti alla porta. In questo caso il raggio di 7 metri e mezzo della porta è ristretto a 5, e quindi lui, visto che è comunque abbastanza alto e lungo ed è rapido a scendere giù, riesce appunto ad intuire il rigore e a pararlo, perché altrimenti, diciamo, fosse rimasto sulla linea di porta, il rigore di Balotelli sarebbe stato a fil di palo senz'altro.
Tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, ho rivisto, grazie all'opzione MySky, più e più volte come Reina si è mosso prima del tiro di Balotelli. Ho visto che si è mosso fintando verso sinistra e poi cercando di parare, ma ovviamente è abbastanza tecnica e molto più precisa quello che hai detto tu. La mia è stata più
che
una sensazione
poi, comunque,
da calcetto.
Comunque poi Pepe Reina, dai dati che sono usciti fuori ieri sera, diciamo, uno specialista per i rigori. Infatti, tipo, su circa 64 ne ha parati il 15% in carriera, che per un portiere comunque...
E poi
non è facile.
L'ultima cosa da dire prima dello stacco: Reina è anche ex Liverpool, quindi Dude che gli avrà insegnato qualcosa che avrà imparato sui campi di Istanbul nel 2005.
Senz'altro. Anche se Dudek in quell'occasione disse che fu la mano di Papa Wetia.
Fu più culo che Anna. E quindi dopo questo francesismo passiamo alla prossima canzone. Chi non guarderà indietro con rabbia verso il passato, ma con una lucida rappresentazione della realtà, della biografia di quello che è stato, sarà il nostro Messie Tussaud, che ci racconterà del Pelé bianco, il Gullit biondo e il pibe Carlos Valderrama, ma subito dopo questa canzone.
Colombia, 1961. E sulle coste di questo lontano paese della storia, tutt'oggi assai travagliata, precisamente a Santa Marta, che nacque il 2 settembre Carlos Alberto Valderrama Palacio, uno dei calciatori più pittoreschi della storia del football. Celebre per l'abnorme e cotonata capigliatura dal colore più simile ad una carota che ai gialli bagliori di un tramonto a Bogotà. Giocatore della cui fisicità ricorda il Ronaldinho, modella dolce vita milanese, ma il cui talento era così limpido e cristallino da valergli la nomina nei FIFA 100, ovvero i 100 più grandi calciatori viventi. Con Ronaldinho è in comune, oltre che un metabolismo ormai prossimo più a Galeazzi che a un calciatore professionista, anche il ruolo è il numero 10. Lento, lentissimo, tocchi felpati, palloni che più che stoppati venivano raccolti tra le scarpette come un abile gioielliere solito accarezzare diamanti, e in più una visuale del campo d'azione che scomoda i radar dei caccia americani. Carlos è il classico talento incompreso. Oppure il classico talento compreso solo da quel cesso della moglie che lo sopporta solo per la vita sotto le lenzuola e non certo per il pane quotidiano. Così come i suoi club lo stipendiavano non certo per la costanza e l'impegno, quanto per i numeri da stropicciarsi gli occhi che il buon Carlos regalava a un pubblico eccitabile ai suoi tocchi come una zitella quarantenne. Debuttò con l'Union Magdalena nel campionato professionale il 15 marzo del 1981, contro l'Independiente Santa Fe. Valderrama segnò il primo gol in carriera il 12 agosto dell'81 contro il Deportes Quindío. E il pibe venne successivamente ceduto ai Millonarios di Bogotà, all'epoca la compagine più titolata della Colombia. Giunto al club di Bogotà, l'allenatore Jorge Luis Pinto gli offrì svariate opportunità di giocare, ma il 23enne centrocampista non riuscì a esprimersi al meglio, pertanto il club decise di metterlo in vendita, e fu il Deportivo Cali ad acquistare il giovane regista per 10 milioni di pesos. A fine stagione aveva messo a referto 48 presenze con 13 gol. Ma arriviamo nel 1988. Il centrocampista colombiano arrivò in Europa. Gli inizi in Ligue 1 non furono dei migliori. Arrivò in Francia fuori forma e l'allora tecnico del Montpellier, Pierre Mosca, lo lasciò fuori dai titolari. Con l'arrivo nel 1989 del nuovo allenatore, Henrik Kasperzak, Valderrama ottenne un posto fisso nell'11 di partenza, riuscendo a risultare decisivo per la squadra. Nel 1990 venne ceduta alla squadra spagnola del Real Valladolid, dove giocavano due suoi nuovi compagni in nazionale, René Higuita e Leon Álvarez, e allenata dal suo ex CT Francisco Maturana. Poiché il tecnico colombiano non riuscì ad ottenere buoni risultati, venne esonerato e con lui se ne andarono anche gli altri tre connazionali. Valderrama venne acquistato dall'Independiente Medellín per 45 milioni di pesetas. Ascoltiamo il capitan. La 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 El Capitán la 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 El Capitán. I'm wearing rockets since the 1900s, a microphone and two 1200s. What back in the day we used to fuck with Alizé, now we kick it with the liquid from Kings J.A. In the morning you be crudo, make you eat menudo, pissing out your culo, got to act a fool-o. I like it on ice with Coca-Cola, I sip it from L.A. to Capitola. Watch out for the rollers, pull over to the shoulder, should've started drinking when I was much older. Some like gin, some like tonic, I like the captain with a half ounce of chronic. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Arrivato a Medellín, prese parte alla stagione 1992, che terminò con il 13° posto complessivo, con il campionato ancora dominato dall'America di Cali. Chiusa dunque l'annata con un esito non entusiasmante, Valderrama si accasò per $1.200.000 all'Atletico Junior. Il 19 dicembre del 93, un gol all'89esimo di McKenzie contro l'Atletico Nacional diede il titolo alla squadra dopo 13 anni di digiuno, con Valderrama decisivo sia per le 5 reti, sia soprattutto per il suo apporto lucido e creativo a centrocampo. L'annata successiva, quella 1994, cominciava senza Valderrama. Dopo l'assassinio di Andrés Escobar, infatti, il Pibe aveva annunciato il suo ritiro dal calcio, salvo poi ritornare sulla propria decisione 2 mesi dopo. Nel 1995 il club vinse il 4º titolo della sua storia. Valderrama concluse la sua ultima stagione in Colombia con un bilancio di 29 partite giocate su 30, senza alcuna rete all'attivo. Valderrama aveva fiuto, non tanto per gli affari sporchi con i cartelli della droga, che bensì aveva il suo altrettanto celebre compagno di nazionale, il portiere Guita, quanto per l'amore che gli USA gli avrebbero concesso nei suoi ultimi anni di carriera, seguendo la scia di altri grandi giocatori che al tramonto delle loro carriere fecero i bagagli per varcare l'oceano. Nel caso di Valderrama, passare lungo il confine tra Messico e USA, il sogno di tanti poveri fuggiaschi latini. È in nazionale che si annoverano le sue prestazioni migliori, ne è capitano e se ne ha ricordo come la stella più luminosa dell'organico dall'87 al 98. Insieme a Faustino Asprilla ha guidato la Colombia in uno dei successi più incredibili del calcio sudamericano, lo 0-5 con cui venne espugnata a Buenos Aires e sconfitta la selezione argentina. Disputa inoltre 3 mondiali, divenendo sempre più il catalizzatore di attenzione intorno alla nazionale. È stata eretta una statua in suo onore a Santa Marta, che ne ricorda gesto e capigliatura, ma anche simpatia e correttezza. Non ancora sazio, oltre che di ciambelle donuts made in USA, anche di calcio, Valderrama ha iniziato la carriera da dirigente che lo ha fatto tornare per un giorno sui giornali di tutto il mondo. Quando l'onesto Carlos, protestando per un arbitraggio scandaloso e malafede, ha sventolato un gruzzolo di banconote davanti all'imbarazzato arbitro, scatenando il caos sugli spalti con decine di ferite ed arresti. Quando il gesto è tutto, l'espressionista del calcio latinoamericano, Carlos Valderrama. Chiudiamo con El Vais de Lobredo.
Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor, sí, señor.
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
Sí, señor, sí, señor.
Somos la revolución, viva la revolución. Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de ser pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Eccoci tornati dopo questa emozionante storia raccontata dal nostro Messie Toussot. Tante altre cose da dire, come per esempio il derby Roma-Lazio, vinto dai giallorossi dopo 5 partite. Petkovic perde la sua imbattibilità. Una partita particolare perché la Lazio è sembrata, perlomeno ai miei e agli altri occhi di chi ama il calcio, un po' troppo modesta rispetto a una Roma che sta giocando benissimo.
Io voglio esordire in questo angolo di trasmissione con la conferenza stampa di Rudy Garcia. Un derby non si gioca, si vince.
Grandissimo. sembrava le frasi di Nils Liedholm, la palla deve sudare non te, comunque quelle frasi perentorie che creano forza in uno spogliatoio, ed è lì, molti l'hanno detto anche nel post partita, che è stato questo il segreto di Rudy Garcia. Ha giocato sulla testa dei giocatori, ci piace anche usare queste parole così, veramente è andato sulla testa dei giocatori e li ha fatti cambiare completamente. Si è passati da un ambiente che vedeva Osvaldo twittare "sei un laziale allenatore" a "tutti per l'allenatore", in questo caso nuovo Garcia, e soprattutto una squadra che ha dei giocatori finalmente al posto giusto. Noi avevamo detto nelle prime puntate che alla Roma mancava, e manca secondo me tuttora, un centrale di attacco, ma non importa, se tutti vanno in porta, da Maicon a Strootman a De Rossi eccetera, non c'è bisogno di un punto di riferimento centrale.
La squadra è stata rifatta a pennello, credo io. È stato messo il primo tassello fondamentale, che era il portiere, non che me ne voglia Stegelenburg, ma sinceramente le ultime due stagioni non l'hanno confermato ai livelli con cui giocava nell'Ajax.
Diciamo che quando è arrivato con l'Olanda in finale era più per il reparto di attacco che per quello di difesa.
Sì, credo proprio di sì. Poi abbiamo visto che c'è stato il grande colpo Maicon a costo zero, con la sua voglia di rivalsa, e infatti diciamo sta macinando chilometri sulla fascia dell'Olimpico. I centrali, c'è un ottimo affidamento da Benatia e Castan. A sinistra sono molto contento per questa rinascita di Balzaretti, che dopo l'Europeo stava cadendo diciamo in un oblio, non riusciva più diciamo ad avere le prestazioni che lo abbinavano alle grandi squadre europee fino a due anni fa.
Infatti ha avuto un pianto liberatorio dopo il gol.
Poi ricordiamo il centrocampo, che è stellare, non è assolutamente inferiore ai centrocampi del Milan o della Juventus o dell'Inter, cioè centrocampo con Strootman, De Rossi e Pjanic, cosa dobbiamo dire? Per la fase offensiva invece io credo che là si veda molto la mano di Rudy Garcia, in quanto i giocatori che ci sono, ok Totti, però Totti ha anche 38 anni, 37 anni, e il gioco che hanno i laterali, in questo caso ieri erano Florenzi e Gervinho, fanno dei movimenti molto intelligenti.
Una cosa che mi ha colpito è che Totti ha la stessa posizione che aveva, con un modulo diverso, però come punto di riferimento della squadra di Spalletti.
Esattamente.
Cioè torna indietro a prendere la palla nella linea dei centrocampisti, smista il gioco e molto spesso si trova davanti quando però tutta la squadra ha accompagnato l'azione. E secondo me Totti così può giocare fino a 55 anni, perché la corsa è minima. È stata un'azione particolare durante la partita, si è visto Totti che ha superato 1, 2, 3 giocatori della Lazio e poi di fiato non ce la faceva più.
Certo.
Ma perché naturalmente ha l'età che ha, 36 anni, quindi è ovvio, però in un contesto in cui deve prendere palle, smistare il gioco e far correre gli altri, Totti è il numero uno.
In una mia nota che mi ero qui messo in appunto ho scritto esattamente questa frase, caro Andrea: Totti immortale.
Ah, assolutamente. E tra l'altro Totti ha fatto in una conferenza stampa, ha detto: non mi tratteranno come hanno trattato Del Piero.
Esattamente, perché d'altronde l'atteggiamento è stato completamente diverso. La Roma è stata super disponibile.
Anche perché Totti è un brand.
Sì.
A differenza di Del Piero, che ha fatto sì la storia della Juve, ma la Juve ha vinto così tanto che può permettersi di fare a meno di Del Piero, perché ci sono stati altri grandi numeri 10, come per esempio Platini o Marsivoli, ma per andare ancora più indietro. Invece la Roma si identifica totalmente con il suo capitano.
Certamente.
Erbubone, cioè, secondo
me. È incredibile, è veramente un giocatore dalle infinite risorse.
La Lazio, che gli anni scorsi ci aveva stupito perché era arrivata molto più in alto di altre favorite, secondo me non può essere annoverata tra le quattro sorelle, secondo me. Non
si sta autoescludendo, diciamo.
Ma è normale, è un organico che non ha comprato nessuno, quindi la rosa è sempre quella. Klose ha un anno in più. Floccheri come rimpiazzo è un ottimo attaccante, però secondo me è di media classifica. Il reparto difensivo è forte, il gioiello di questa squadra è Hernanes, che è stato molto sottotono nella partita contro la Roma, e poi ci sta, cioè se guardi a livello di organico sono più forti altre squadre. Secondo me si torna veramente all'epoca delle non 5 o 7 ma 4 sorelle, cioè ci sono le due favorite del campionato, che sono Napoli e Juventus, e poi parleremo adesso della Juventus, e poi ci sono Inter e Roma che hanno stupito, e secondo me Inter e Roma sono così avanti perché ricordiamo che l'Inter non è prima, ma perché ha incontrato la Juve, giocano così bene per via del loro allenatore. Quindi tra le altre squadre di chi mi aspettavo, ho visto in calo molto il Milan, ma ovviamente l'attacco fa sempre così.
Per il Milan, appunto, come avevo detto, aspettiamo qualche mese, qualche settimana,
c'è stato
perché è proprio un problema, una caratteristica, sarà proprio della preparazione atletica che fa il preparatore di Allegri, perché...
Ma poi guarda anche agli infortunati, cioè Milan ha il Sharawi, Kaká fuori, cioè,
ha un momento veramente nero, soprattutto adesso con questa squalifica di Balotelli, tre turni,
tre giornate,
è arrivata qualche ora fa.
Tra l'altro chiusa anche la curva del Milan dopo i cori razzisti dell'Inter, anche il Milan, solo la curva però viene chiusa. La curva che invece non chiude mai, ma anzi a ogni partita del Juventus Stadium si accresce sempre di più, è quella appunto della squadra bianconera che vince contro un Verona molto molto tenace, coriaceo, avrebbero detto negli anni 80, con un grande Tevez e soprattutto con un gol inaspettato di Llorente. Di Llorente, te l'aspettavi?
No, allora io più che altro quando si parla di Juventus Verona mi viene in mente l'esultanza inguardabile di Cacciatore.
Ho fatto un risultato.
Un genio, guarda, un genio. Io penso che diventerà il nuovo tormento.
Il nuovo Moscardelli.
Assurdo.
Ma che cosa fa? L'attacco epilettico.
Ma non lo so, non lo so. Ma una taranta, il ballo della taranta, non lo so.
Diciamo che ha festeggiato.
Ha festeggiato. Il festeggiamento è durato poco perché la Juventus
subito
è entrata ancora più incazzata.
Come contro l'Inter, subito
esatto,
la pareggio.
E in 10 minuti ha fatto questo 1-2 con finalmente i due attaccanti che vanno a segno, quindi senza pensare alle soluzioni Vidal, Pirlo, Marchisio, Pogba che
sì,
di solito si inseriscono. Dai gol degli attaccanti ne voglio uscire con due concetti praticamente. Tevez ha fatto una partita eccezionale.
Corsa,
tecnica, dribbling, un gol fantastico. E quindi non mi venite a dire che non si merita il 10, assolutamente, perché la Juventus ha bisogno di un numero 10. Mettetevelo in pace, Del Piero e Del Piero, quello che volete, ma un numero 10 bisogna averlo in squadra, soprattutto alla Juventus.
Assolutamente.
E sono contentissimo per il Re Leone, Fernando Llorente, in quanto ha zittito Conte, che io credo che abbia subito le pressioni dei mass media,
sì,
in quanto
soprattutto dalla Spagna
la sua partenza dal primo minuto non sarebbe mai arrivata secondo me se non ci fosse stata tutta questa pressione.
Dici? Secondo me in conferenza stampa ha fatto anche un po' di pretattica, perché ha detto non ve lo dico se gioca Llorente eccetera. Secondo me una cosa che si vede dal punto di vista tattico è che quando c'è Llorente non ci sono gli innesti dei centrocampisti, o sono minori, una cosa che si è detta anche nei vari post partita, ed è una cosa vera. Quindi forse secondo me lui è un giocatore che può essere utilizzato per sbloccare le partite, oppure come contro il Verona, con magari una squadra che si chiude molto, che impedisce l'inserimento dei centrocampisti e che quindi a cui servono tanti tanti cross. Ho visto veramente una Juve forse meno forte rispetto alle altre partite, però più concreta. Cioè contro il Copenaghen aveva fatto qualcosa come 20 palle gol,
sì,
e non aveva messa una.
Vabbè.
E anche oggi, e anche ieri, scusate, anche ieri non ne stava per mettere qualcuno, però è stata molto più concreta.
Con il Copenaghen diciamo che c'era un muro immaginario che
invalicato,
è troppo assurdo, la palla non voleva entrare.
Ma non ha giocato solo a Juventus, ha giocato anche l'Inter, che purtroppo ha perso contro il Sassuolo. No, non ha perso contro il Sassuolo e ha vinto 7-0. Ma ne parleremo di questa goleada che l'Inter non ha mai fatto in tutta la sua storia, solamente dopo questa canzone.
Thursday, never looking back, it's Friday.
Friday I'm in love perché giovedì c'è il campionato, gioca Inter-Fiorentina. E, però l'Inter ha giocato prima la partita in trasferta contro il Sassuolo e purtroppo ha perso.
No, vabbè, diciamo che il Sassuolo ha perso solo il primo set.
Esatto, il primo set. È stata una grande partita da parte degli uomini di Mazzarri. Era finita al 4-0, però Milito e la voglia di tornare dopo 7 mesi dall'infortunio hanno fatto sì che il tabellino si portasse a 7 gol. Una partita si può commentare?
Ma io non credo, la differenza tra gli organici è stata abissale.
Secondo me Sassuolo,
mai in partita.
Il Sassuolo ha mollato al 40esimo secondo.
Il Sassuolo ha un bello stadio, un bel prato, un bel pubblico, una esatto. bella maglietta.
Parliamo del resto. No, ci dispiace perché in questa categoria non si può. Il problema poi è stato che c'è stato un infortunio nella difesa del Sassuolo ed è entrato un giovane ragazzo del 91 che non ricordo il nome purtroppo.
Nemmeno io.
Non ce ne vorrà.
Ci ricordiamo che purtroppo Terranova deve star fuori 6 mesi.
Che Terranova era la vera sorpresa di questo Sassuolo in positivo, anche se non ha giocato quasi, ha giocato 2 partite. E il problema è questo: se un giocatore del 91 ai 22 anni entri in campo e non protesti per un fallo di Taider, perché il terzo gol Taider ti sale sulla testa,
sì, una carica.
Se tu non protesti, cioè l'arbitro dà il gol, no, ovviamente.
Eh sì, confermiamoci italiani.
Esatto.
Protesta forever.
Se non metti in soggezione l'arbitro, lui non ti fischia niente. Ha segnato Palacio, sempre in gol. Milito, doppietta, già si porta a scalare le classifiche e i marcatori.
E Cambiasso, una bellissima perla, anche se con un gol viziato da fuori gioco, ma comunque, diciamo, sì. Il piatto a giro non lo toglie nessuno.
Assolutamente, tra l'altro Cambiasso, per fortuna in questa formazione, per fortuna di lui e di chi si ricorderà di lui tra tanti anni quando appenderà le scarpe al chiodo e metterà quelle di mister, ci ricorderemo di come quest'anno sia stato molto protetto. Mazzarri, abbiamo detto prima della partita, questa è una partita importante, dobbiamo essere concentrati, e lo sono stati perché 7 gol non si fanno così.
Non credo.
Tra l'altro si aspetta la Fiorentina, sarà una vera partita perché entrambe a 10 punti, la Fiorentina ha vinto con un gol di Mati Fernandez e di Giuseppe Rossi, che tra l'altro è capocannoniere insieme ad Amsic, 4 reti, è tornato Giuseppe Rossi.
Ci porterà lontano in Brasile, Pepito!
Inciso sulla nazionale, coppia d'attacco Rossi-Balotelli o Balotelli-Insigne?
Tutti e tre.
via,
fase offensiva. Attacco contro attacco, dobbiamo rispondere con la stessa moneta al Brasile.
Alvarez sempre importante. Noi, siccome non ci vogliamo ripetere in tutte le partite, parliamo anche degli altri match in campionato, come per esempio la delusione Parma, che non vince, pareggia.
Diciamo che è stata sì una X scritta da Catania e Parma, in quanto tutte e due avevano bisogno di muovere la classifica, soprattutto il Catania che era ancora a 0 punti.
Tra l'altro un pareggio fa sempre bene, perché esatto. È meglio avere un punto che 0.
Il Bologna perde una brutta partita in casa e c'è stata la prima vittoria del Chievo di Sannino.
Sì, la prima vittoria con un Pellissier di Divo. La stupenda partita di Cagliari di Cagliari-Sampdoria con però che... il momento paperone di Agazzi.
Diciamo, Gabbiadini con la complicità di Agazzi salvano i Chapet a Delio Rossi.
Esatto, io direi Agazzi con la complicità di Gabbiadini segnato. Sì, Delio Rossi salva la sua panchina, anche se chissà per quanto. È un allenatore che ha fatto sempre del buon gioco, però la Sampdoria secondo me quest'anno mancano degli uomini.
Sì,
Poli
sì.
È andato via, era andato via anche l'anno prima.
Ed
però...
era indisponibile, c'è stata la cessione di Icardi. Assenze che si fanno sentire comunque.
Diciamo che molto più rispetto agli altri anni ci sono 13 squadre che lottano veramente per la retrocessione. Ogni anno si dice così, però secondo me anche gli exploit di Livorno, che
ha ottenuto un grandissimo punto a Genova contro il Genoa, appunto.
Sì, tra l'altro Liverani
si parla, altro che si parla davvero bene di Davide Nicola.
Sì,
un grande mister, sta facendo vedere con dei giocatori giovani un grande gioco, una grande organizzazione. Qua si vede veramente la mano dell'allenatore.
Tra l'altro il Livorno all'inizio lo davano tutti, lo davamo anche noi per subito retrocesso insieme al Sassuolo, cosa che noi confermiamo anche adesso il Sassuolo. Però il fatto che abbia comprato Megara alla fine del mercato, proprio le ultime ore del mercato, secondo me l'ha risollevata, perché Paulinho ha bisogno di un altro riferimento
sì,
offensivo.
Sì, sono due attaccanti esattamente complementari.
Assolutamente.
una coppia perfetta, uno che attacca la profondità, uno che torna dietro e poi viceversa, insomma.
Ma non si vive di sola Serie A, parliamo anche del calcio estero, Premier League. Il derby di Manchester vede vincere
il City clamorosamente, che... oserei dire, in quanto
travolge 4-1.
Un 4-1 senza storie.
Ci dispiace perché Ferguson, ah no, c'è Moyes.
No, Moyes sta ancora allenando l'Everton.
E quindi in certo senso hanno vinto i blu, sempre così. No, c'è da dire che veramente la cosa che abbiamo notato vedendo la partita è che la fase difensiva è veramente... c'è un gap, per usare un termine inglese, rispetto a quella di Alex Ferguson.
No,
cioè tu vedi
no,
Ferdinand che...
Dobbiamo usare un po' di parole più dure. Cioè questo Moyes cosa lo sta facendo?
Poi va
come, gli gira la testa di spendere 33 milioni per Fellaini?
No, cioè, io l'avrei comprato solo per i capelli.
Mamma mia, assurdo.
Però è un giocatore
a questo
che
punto era meglio Valderrama, cinquantenne.
Con che cosa la faceva? È una squadra che il Manchester sta indietro alle due squadre di Londra, Arsenal e Tottenham, che vincono a 12 punti. Sono le Roma d'Inghilterra, le Roma e Napoli d'Inghilterra. Il Chelsea vince col Fulham dopo il tonfo contro il Basilea. Insomma, la Premier League si sta anche profilando
simile
alla Serie A, no? Con due squadre che sono a 12 punti e le altre un gruppetto a 10.
Che seguono, diciamo, tengono il fiato sul collo le capoliste.
A proposito di fiato, non c'entra assolutamente niente,
no,
ma parliamo...
perché l'ha perso completamente.
Esatto, parliamo di... Spagna, no, scherzo. No. Parliamo di Spagna. Il Real vince contro il Getafe.
Il mini derby di Madrid.
Esatto, tra la prima e la settima squadra di Madrid. No, scherzo. Scherzo.
Per 4-1.
E per la prima volta.
Udite.
Il Barcellona perde il possesso palla dopo 5 anni, vincendo però 4-1. Quindi si può dire, non si vive solo di possesso palla.
Chiudiamo con purtroppo la brutta notizia riguardo l'esonero di Paolo Di Cani.
Ci dispiace anche perché aveva detto in conferenza stampa che lui era come Mourinho e dopo la sconfitta contro il West Bromwich 3-1, 4-1
è stato esonerato come Mourinho al Chelsea.
Esatto, però la differenza è che lui dura 3 anni e l'altro 3 mesi.
Ma va bene,
e quindi, cosa che ci colpisce.
Guarda, mi auguro di rivederlo negli studi di Mediaset perché è un grande commentatore. Non che non sia un grande allenatore, ma il commentatore l'abbiamo sentito e lo sa fare benissimo.
E dopo questa perla di Luca vi lasciamo alla prossima puntata in cui vi parleremo non di una ma di ben due giornate di campionato, perché noi non supereremo mai
questa fase.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti? Però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.